possibile, solo abbi fede. Chiniamo i capi ora. Dio Padre, stasera questa è la nostra preghiera sincera. Vedendo tutto quello che Tu stai facendo per la gente in questo giorno, e noi Ti chiediamo, Signore, che possiamo solo credere, semplicemente credere che essa è la verità, la parola scritta che è resa manifesta per noi. Accorda queste cose, Padre. Ora stasera vogliamo ringraziarti per la luce che hai proiettato sulle scritture per noi stamane e preghiamo stasera, Signore, nella fila di preghiera, che Tu voglia rivendicare la Tua parola, essere la verità. Preghiamo per tutte le chiese e le congregazioni della nazione che sono riunite fuori da una parte all'altra, attorno ai piccoli microfoni, fino in fondo alla costa occidentale, su nei monti dell'Arizona, giù nelle pianure del Texas, molto lontano sulla costa orientale, in tutta la nazione, Signore, dove esse sono radunate. Nell'orario siamo distanti molte ore, però, Signore, siamo insieme stasera come una sola unità, credenti che aspettano la venuta del Messia. Noi preghiamo, Padre Celeste, che Tu lo mandi presto per la Tua Chiesa, perché lo chiediamo nel Suo nome. Amen. Potete accomodarvi. Saluti cristiani a tutti quelli che sono qui stasera. Mi spiace che siamo ancora affollati e stracolmi, tanto che possiamo malapena respirare. Perfino i condizionatori d'aria, come pure l'aria condizionata, non fanno molto effetto. Sono troppe persone. Se ci fosse appena una normale chiesa piena di gente, quei condizionatori d'aria vi congelerebbero. Ma ora ognuno ha un ventaglio per farsi vento, il condizionatore d'aria sta soffiando più forte possibile. Mandiamo saluti dalla costa orientale a quella occidentale, a tutti i nostri amici in Cristo che sono in ascolto. Mandiamo saluti là a San José, al fratello Borders, al gruppo lassù. Mandiamo saluti su nei monti, a Prescott, Arizona, al fratello Leo Mercer e al suo gruppo, che è lassù che aspetta la venuta del Signore. Mandiamo saluti a quelli a Tucson, che stasera sono riuniti, che aspettano la venuta del Signore, giù a Houston, Texas, a coloro che stanno aspettando la venuta del Signore, su a Chicago, a quelli che stanno aspettando la venuta del Signore, sulla costa orientale, New York e Connecticut, e ai grandi gruppi lassù che stanno aspettando la venuta del Signore. Non abbiamo spazio qui per farli sedere, così dobbiamo mandare loro la parola del Signore per mezzo del telefono. Mandiamo saluti al fratello Junior Jackson stasera e al suo gruppo giù a Clarksville, al fratello Rado sulla 62 e al suo gruppo che aspetta la venuta del Signore. E noi siamo radunati questa sera nella nostra chiesa, il tabernacolo, aspettando la venuta del Signore. E ora, stamane molti di voi forse non c'erano ai servizi, ma confido che ognuno che non c'era si procurerà quel nastro, perché credo che questo fosse il più autorevole messaggio per la Chiesa fin dal messaggio di Signori, che ora è? Ho sentito l'unzione dello Spirito, mi sono sentito guidato a dire quel che ho detto. È stato lungo, tuttavia mi sono sentito guidato a farlo. E penso che il Signore, mediante la Sua parola, abbia mostrato in quale ora stiamo vivendo. E accertiamoci di capire queste cose misteriose che stanno accadendo. Sapete, la Bibbia ha detto, i savi capiranno. Ma le nazioni e la gente diventeranno più deboli e più savi. Pensate, adesso la media americana è nella mezza età, a circa 20 anni d'età. Debole, ma savia. In quei giorni non avevano aeroplani a reazione e testate atomiche, però vivevano molto più a lungo. Stiamo diventando più deboli e più savi, e la nostra sapienza è quella che ci distruggerà. Ci distruggeremo noi stessi. Dio non ci distruggerà, ci distruggerà la nostra sapienza. È sempre stato in questo modo e sarà ancora così. Ora, Se il Signore vuole, la prossima domenica mattina, non sapendo adesso ciò su cui parlerò, ma confido che il Signore, se Egli ci permette di vivere e non accade nulla, e è la Sua volontà, ci proponiamo di parlare un altro messaggio prossima domenica mattina per la preghiera per i malati, prossima domenica sera. Poi tocca a me tornare a casa in Arizona per riaccompagnare la mia famiglia, così i ragazzi possono iscriversi a scuola. Allora sarete, vi faremo sapere come possiamo delle riunioni, quando si faranno e le volte che noi, i posti in cui proponiamo di essere. Perciò Dio vi benedica tutti. Ora stasera, sapendo che, tanto per cominciare, sono 15 minuti in ritardo, le 8 meno un quarto qui a Jeffersonville e sono circa le 9 meno un quarto sulla costa orientale e quindi sono circa le 5 sulla costa occidentale, così noi qui siamo quasi al tramonto. E voglio parlarvi solo per un servizio breve, per cercare di trovare l'unzione dello Spirito e poi chiamare la linea di preghiera. E voglio che la congregazione presente, come pur la congregazione riunita in altri luoghi, trovi qualche uomo, qualche fratello che sia unto dallo Spirito. E quando cominceremo a pregare per i malati, vada a mettere le mani su quelli che sono nella vostra congregazione. Ricordate, Dio è onnipresente. Egli è dappertutto. Così, giù in Texas, di là in California, su in Arizona, ovunque voi siate, imponete le mani su quelli che sono ammalati quando cominciamo a pregare per i malati. Ed io sono sicuro che Dio darà ascolto e risponderà alla preghiera. La cosa strana, la scorsa domenica sera, e l'unzione stava continuando, e lo Spirito Santo fu proprio un fatto. Non avevo avuto una linea di discernimento per mesi e mesi, da quando sono stato qui l'altra volta. E poi accostarsi là con una promessa, voi non sapete se che Egli lo farà. Non potete dire che Egli lo farà. Dovete solo accostarvi là e aspettare. Egli è sovrano, Egli fa ciò che vuole. Ma restate là e attendete per vedere cosa Egli farà. Allora lo sentirete aprire un varco in voi così. E alla fine della riunione, non sapendo chi era, ma c'era stato un uomo in qualche luogo lungo la linea che era alto e calvo ed era una persona molto malata. E poi proprio all'ultimo un uomo era apparso qui, sul palco, e aveva il capo abbassato e sembrava stesse soffrendo, tenendosi lo stomaco. E pensai che doveva essere quel primo uomo o quel secondo uomo o quando mai fosse per cui avevo pregato, perché era calvo e teneva il capo abbassato, un uomo grosso, curvo. Ma io mi guardai attorno e trovai il gentiluomo seduto là, ma si stava rallegrando. E pensai, dov'è? Non sapevo stabilire dove fosse, potevo percepirlo e vedere l'uomo davanti a me. Lo sentii tirare da questa parte ed esso stava venendo da dietro. Guardai il fratello Neville e questi due seduti qui, non erano loro. Gli dissi, l'uomo è all'interno di quel battistero là dietro. E sapete chi era? Il fratello Shepherd. La ragione per la quale non riuscivo a riconoscerlo, egli era seduto là dietro col capo chinato, pregando. Egli pensava stesse per morire, ha pensato questo nelle ultime settimane, sua moglie gli disse di andarsi a prendere un nuovo paio di scarpe e gli disse non mi serviranno, non sarò così, qui così a lungo. E mi incontrò l'altro giorno lassù nel cortile del fratello Wood, acclamando e lodando Dio, e disse io mangio pancetta, uova, pomodori, qualsiasi cosa voglia. E umilmente, cedendo il suo posto a sedere, mettendosi là da parte e pregando, vedete, non vi occorre un biglietto di preghiera. Vi occorre solo la fede, capite? Ora, io non sapevo se egli fosse guarito o meno. Dissi solo un uomo che prega ha qualcosa che non va. Penso che esso dicesse ciò che era, un disturbo allo stomaco. E sta pregando qui dietro, in fondo. Il Signore Gesù ti fa star bene. Ora, questo è tutto quello che potevo dire. Il richiamo era che egli stava pregando. Io potrei vedere ciò, però non so quel che avviene, capite? Ma quando lo sentite ritornare, ognuno è consapevole. Quando esso dice così, dice il Signore, vedete, ecco allora non sono più io che parlo, è Lui. Ma io dico sempre, Gesù Cristo ti ha reso sano. E quella è esattamente la verità. Egli fu fiaccato per le nostre trasgressioni. Per le sue lividure siamo stati sanati, capite? Capite? Ma quando esso giunge, così dice il Signore, e vi dice cosa fare e quel che accadrà, osservatelo, sarà in quel modo. Ma quando dico Gesù Cristo ti guarisce e ti rende sano, credetelo, Già che egli l'ha già affermato, io sto soltanto ripetendo quel che egli ha detto. E una visione è esattamente la ripetizione di quel che egli ha mostrato, comprendete? Ora possiamo affrettarci ed entrare dritti nella parola, perché so che parecchi di voi che siete qui stasera hanno tante miglia da percorrere e prego che Dio voglia benedirvi, aiutarvi e proteggervi lungo le strade. E ora, stasera desidero passare a San Matteo, il 21° capitolo, e i versetti da 1 a 11 in San Matteo. E ora, se non avete la vostra Bibbia, se volete annotare queste scritture, bene. E ora, per voi stamane che non avete mai udito il messaggio e avete un registratore, noi non sollecitiamo mai il vendere i nastri, non sollecitiamo mai vendere alcunché. Qualche volta in una grande riunione annunceranno che hanno dei libri là dietro. Noi non ricaviamo niente dai, se il fratello Vail è lo scrittore, i nastri, l'uomo che si occupa dell'attività commerciale dei nastri vi dirà che noi non facciamo del denaro con i nastri. Noi non si tratta dei nastri, è il messaggio. E quando un uomo ha in mente che questo c'è denaro, allora non farà più nastri, è proprio così. Stavo chiedendo in merito a ciò, penso che i nostri nastri si vendano circa sotto i 5 dollari o qualcosa così, dai 3 ai 5, cos'è? Cosa dici? 3 e 4 per quei nastri molto lunghi. E un certo ministro, io ho chiesto in merito a uno dei suoi nastri e costava 9 dollari per circa 20 minuti o 30 di un messaggio. Perciò vedo che il nostro fratello Sotman là dietro, in fondo, non si sta arricchendo su di loro, su quei nastri che si stanno pubblicando. Vedete, guadagnano abbastanza da tirare avanti con questo. Non si può chiedere di farli per nulla perché devono acquistare i nastri e tutto il resto. E anzitutto il macchinario è molto costoso, costa circa 10.000 dollari per allestirlo, per fare quei nastri. Ora capisco che presto io l'ho già annunciato, ma c'è un nastro da riascoltare. Ogni tanto noi, gli amministratori, con ciò io non ho fatto niente a che fare, io neanche mai nessuna delle loro riunioni, io cioè, né a favore né contro, presentano le loro offerte, gli amministratori decidono chi è il prossimo uomo a produrre i nastri, mandano una lettera, è tutto quello che io so a riguardo, e si prendono cura di ciò, perché io non posso neanche consacrare i bambini, né battezzare, tantomeno occuparmi dei nastri. Perciò devo porre la mia mente su questo messaggio, cioè quella terza tirata, ed è quello verso il quale devo essere leale e riverente. Matteo 21, da 1 a 11, l'ho detto affinché voi poteste aspettare, ovvero passare alle scritture. E quando furono vicini a Gerusalemme e furono venuti in Betfage, presso al monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate nella borgata che è di rimpetto a voi e subito troverete un'asina legata ed un puledro con essa. Scioglieteli e menateli a me. E se qualcuno vi dice qualcosa, voi direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Questo fu tutto fatto a ciò che si adempiesse ciò che fu detto dal profeta, dicendo: dite alle figliole di Sion, ecco, il tuo re viene a te, mansueto, montato sopra un asino, ed un puledro, figlio di un'asina. E i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro imposto, ed essi menarono l'asina ed il puledro, e misero sopra quelli le loro veste, ed essi lo misero sopra il puledro. Ed una grandissima moltitudine distese le sue veste nella via, e altri tagliavano dei rami dagli alberi e li distendevano nella via. E la turba che andava avanti e che veniva dietro gridava, dicendo: Osanna al figliolo di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nei luoghi santissimi. Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa, dicendo: chi è costui? E le turbe dicevano: costui è Gesù, il profeta, che è da Nazareth di Galilea. Ora, se prendessi un testo da ciò per circa 30 minuti, prima che inizi la fila di preghiera, mi piacerebbe prendere come testo questo. Qual è l'attrazione sul monte? Ora, era stato un giorno molto stancante e teso, ed era un giorno inusuale. Troviamo qui Gesù che sale a Gerusalemme, pronto a partecipare alla Pasqua, e la Pasqua è dove veniva ucciso l'agnello pasquale e il sangue veniva sparso sul propiziatorio per l'espiazione per il popolo. Ed egli era salito da Betfage ed era giunto sulla cima del Monte degli Ulivi, che guarda giù su un'altra piccola collina dove era edificata Gerusalemme. E mentre egli guardava e sapeva che questa era la sua visita finale, questo era il tempo in cui egli sarebbe stato consegnato nelle mani di uomini peccaminosi ed essi lo avrebbero ucciso. Egli sarebbe morto della più orribile morte di cui un mortale fosse mai morto e sarebbe stato seppellito. Sarebbe stato tradito dai suoi, da uno di coloro che stavano proprio con lui, e lui, essendo Dio, conosceva cosa c'era nei loro cuori e conosceva dal principio chi lo avrebbe tradito. E sapeva che quell'uomo era con lui, che sedeva al suo fianco e gli contava i suoi soldi e così via. Sapeva che quell'uomo lo avrebbe tradito e sapeva che una dura croce romana lo aspettava là fuori. Sapeva che la sua acqua nel suo corpo e il sangue del suo corpo si sarebbero separati e che il sangue sarebbe sceso dalla sua fronte, grosse gocce simili a sudore. Egli conosceva tutto ciò che gli stava davanti. Ed egli rimase sul monte guardando su Gerusalemme. La gente di quel giorno, quel che essi chiamavano in quel giorno una migliore classe religiosa del popolo, lo odiava. Le chiese di quel giorno lo odiavano e lo condannavano pubblicamente e condannavano pubblicamente tutti quelli che lo ascoltavano e se essi andavano a assistere alle sue campagne erano immediatamente scomunicati dall'associazione della chiesa. E non c'è da meravigliarsi che la scrittura abbia detto egli è venuto ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. Quelli che avrebbero dovuto amarlo, quelli che avrebbero dovuto essere per lui, erano i suoi nemici accaniti, i più accaniti. Ed egli aveva composto il suo gruppetto da un gruppo di gente povera, pescatori, esattori di tasse, incolte. La Bibbia ha detto che alcuni di loro erano pure ignoranti, incolti. Alcuni non sapevano nemmeno firmare il proprio nome. Egli non andò mai nelle chiese per prendere il suo popolo e non si accordò mai con nessuno dei leader della chiesa e oltre a questo egli seguiva lo stesso corso di un profeta e gli condannava tutto quello che essi facevano, come avevano fatto quelli prima di lui, perché essi furono una parte della parola ed egli era la parola nella sua pienezza. Ma nel mezzo di tutto ciò, attraverso ogni epoca e ogni profeta che c'era stato o che sarebbe stato, ci sarà una certa quantità di persone che sono predestinate a udire quel messaggio, ed essi lo seguiranno. Quelli ignorano le masse, essi ignorano la critica dell'incredulo, essi non hanno nessuna discussione con loro, essi hanno una cosa da fare, cioè credere e ricevere ogni più piccola parte di esso che possono, assorbendolo come Maria che sedeva ai piedi di Gesù e Marta gli stava preparando il pranzo e Gesù le disse, ma Marta, tu sei così affaccendata nelle cose della vita, però Maria ha ricercato le cose migliori, vedete, le cose della vita eterna. Ora noi troviamo che molte delle persone che avevano capito essi non avevano una letteratura come l'abbiamo oggi, non avevano televisione, né telefoni, né nulla di quel giorno. Però circolava la notizia che egli sarebbe stato alla Pasqua, poiché molti del popolo, essendo spirituali, sapevano che egli era quell'agnello della Pasqua, poiché egli già aveva riferito loro le cose che stavano per accadere. E poi, naturalmente, sapendo che egli doveva essere là e amandolo in quella maniera, essi lo stavano aspettando. C'era una folla che stava probabilmente spingendo, avanzando da una porta all'altra, osservando in ogni direzione perché sapevano che una di queste ore egli sarebbe apparso. E si stavano osservando. Altri si stavano chiedendo cosa fosse che non ci andava con queste persone che correvano da una porta all'altra. Qual è l'attrazione? E guardavano da questa parte, guardavano da quella parte per scoprirlo e sembrava che stessero cercando qualcosa, nella speranza che qualcosa sarebbe successo. Oh, come vorrei cambiare il mio testo per alcuni minuti e dire questo, che quello è il problema oggi. La gente che si aspetta che lui giunga è in grande aspettativa e attesa. Possiamo sentirne la pressione. Ed essi stanno cercando, osservando ogni movimento ed ogni segno, confrontandolo nelle scritture. E quando videro tutte quelle cose che furono predette di lui, proprio fino alla fine, seppero che la fine era vicina. Essi ci volevano essere. Perciò osservavano. Parte delle folle era per lui, nella minoranza. Altri erano contro di lui, la maggior parte di loro, il 90% era contro di lui. E all'incirca la condizione come è oggi, nelle moltitudini religiose, quando si arriva veramente alla parola e a Cristo, c'è circa l'1% che lo crederebbe. L'altra parte non gli presterebbe alcuna attenzione, non importa quel che viene fatto, e si farebbero passare ciò per una specie di scherzo, oppure lo criticherebbe aspramente, proprio quasi lo stesso, il tempo, le cose non cambiano molto, la storia si ripete sempre. Bene, e troviamo che attirava un'attenzione nervosa, lo doveva fare. Doveva farlo. Essi stavano aspettando, stavano chiedendosi che cosa gli avrebbe fatto quando sarebbe arrivato là. Essi volevano esserci per ricevere qualunque cosa gli facesse, lo volevano. Volevano vederlo, li credevano in lui. Altri avevano sentito che gli stava venendo e andavano lassù per prenderlo in giro. Così dopo tutta l'aspettazione nervosa, un giorno davvero insolito, un tempo davvero insolito, chiese addormentate, i nervi della gente erano tesi. C'era così tanta gente là. E allora accadde. Sulla cima del Monte degli Ulivi giunse un asinello bianco. E viene discendendo la collina con un gruppo di gente che grida fanaticamente, che toglie foglie di palme dagli alberi, gettando i loro abiti nella strada, gridando «Osanna al figlio di Davide che viene nel nome del Signore!» E questo piccolo mulo, il suo cavaliere non era nessun altro che il Messia unto di Dio dell'ora. Dio, dunque, cosa stava facendo? Qual è quell'attrazione lassù sulla collina? È Dio che fa la storia, è Dio che adempie la profezia. E questo causa sempre un'attrazione. Questo fa sollevare tutti i critici, gli avvoltoi del messaggio di stamane e anche le aquile, capite? Essi vengono insieme per scoprire che cosa sta avendo luogo. Alcuni vengono per curiosità, alcuni vengono per trovare uno sbaglio, altri vengono per criticare. Ci sono riunite tutte le specie, come abbiamo detto stamane, credenti, credenti finti e increduli. Che cosa accade sul monte? La profezia sta per essere adempiuta. Ora vedremo quel che avrà luogo. Ora, nel libro di Zaccaria, nel 9° capitolo e al 9° versetto, Zaccaria, uno dei profeti, parlò nello spirito dicendo questo: «Festeggiate grandemente, o figliore di Sion, giubilate, o figliole di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te, giusto, salvatore, umile e montato sopra un asino, anzi sopra il puledro, un puledro d'infra le asine». Ora, qual era il problema con quegli scribi? Qual era il problema con quei sacerdoti? Qual è il problema con quel popolo religioso? Questo fu scritto 487 anni prima che accadesse, da un profeta rivendicato, ed era già messo negli scritti e chiamati la Bibbia, i rotoli dell'Antico Testamento. Perché essi non potevano vedere che quella profezia si stava adempiendo? La stessa ragione per cui non possono vederlo oggi. Avevano preso la parola di Dio e l'avevano resa inefficace per il popolo, insegnando per tradizioni, per dottrina, le tradizioni dell'uomo. E se scrivi, predicatori, ministri, uomini spirituali cosiddetti, unti, leggessero soltanto la Bibbia, non si chiederebbero cosa sta avendo luogo e si saprebbero cos'è questo. Dio che adempie la sua parola. La storia stava per essere fatta, la profezia stava per essere adempiuta. Stava arrivando la salvezza per il mondo, il grande giorno che tutti i profeti avevano atteso con ansia. Tutti quelli che erano nella tomba stavano aspettando quel giorno. Ma pensateci, tutti coloro che erano morti, tutti i giusti del sangue dei martiri dei profeti, il che egli aveva appena gridato, Gerusalemme, o Gerusalemme, tu che lapidi ogni profeta che ti mando e uccidi i giusti, quanto spesso avrei voluto raccoglierti come faceva una gallina che farebbe coi suoi pulcini, ma voi non avete voluto, ma ora la tua ora è giunta. Tutto quello che era nella tomba, Abramo, Isacco, Giacobbe, tutti i profeti aspettavano quest'ora. E la Chiesa era cieca adesso. Chi è costui che causa tutto questo rumore? Chi è quel tizio? Una volta dissero, non è quello il figlio del falegname di qui? Non lo conosciamo. Dove ha ricevuto questa sapienza? Ebbene, non lo vediamo associato a nessuna delle nostre scuole. Non sappiamo da quali libri gli abbia imparato. Chi è costui? Egli era la risposta della profezia del profeta. E eccolo venire, cavalcando sul puledro d'asino. Che attrazione! Dio stava adempiendo la sua parola promessa, l'ora che era attesa da 4.000 anni. Nella Genesi, al terzo capitolo e al 15° versetto, Dio aveva fatto la predizione, la progenie della donna schiaccerà il capo del serpente, ma il suo capo le ferirà il calcagno. Quella profezia lungo tutta la Bibbia, che era stato predetto della venuta di quest'uomo, e proprio di recente c'era stato un profeta che era sorto fra loro, che era stato un profeta rivendicato, Zaccaria. Ed egli disse che voi figlioli di Gerusalemme e voi figlioli di Sion, festeggiate, giubilate, gridate, perché il vostro re viene a voi, mite e modesto e umile, cavalcando sul puledro d'un asino. E quelle persone che leggevano quella scrittura giorno dopo giorno lo videro attraere cavalcando e gridarono, chi è costui? Capite? Dio che adempie la sua parola per il popolo che avrebbe dovuto sapere cosa ciò fosse, ma non lo riconobbero. Quando Dio adempie la sua parola, essa causa sempre un'attrazione. Lo fa sempre. Causa un'attrazione. Perché essa è insolita. Così insolita quando egli adempie la sua parola per il moderno orientamento del giorno. Perché il moderno orientamento del giorno non crede in essa, essi hanno la loro via. Ora, vediamo e ritorniamo nelle scritture e prendiamo alcuni avvenimenti insoliti, solo alcuni minuti ancora. Quando Dio adempì la sua profezia, quando Dio dice qualsiasi cosa, egli la farà. Tutti i cieli e la terra passeranno, ma quella parola non potrà mai passare. Perciò, di solito ciò provoca una scena insolita. Notate quanto è assurdo che la parola di Dio per un popolo il quale è presunto crederla, eppure essa è così insolita che si gridano, beh, cos'è questo? Dove avete ricevuto quella roba? Chi è costui? Cos'è questo? Quando essi avrebbero dovuto gridare, Osanna! Al re che viene nel nome del Signore, ma c'era solo un gruppetto che lo faceva. Solo un gruppetto di 4.000 anni di profezia per la più grande cosa che poteva mai avvenire alla nazione, per ogni speranza su cui si basavano i morti. Tutto il futuro giaceva in esso. E la gente religiosa, la quale pretendeva di crederlo, stava urlando: chi è costui? Cos'è questa trattazione? Qualcosa di insolito. È quasi lo stesso. L'insolito proprio non cambia. Consideriamo alcune delle cose insolite, come ho appena detto. Qual era l'attrazione prima che il giudizio colpisse il mondo e lo distruggesse per mezzo dell'acqua? Un vecchio, attorno ai 120 anni, che costruisce un'imbarcazione quando non c'era l'acqua in cui galleggiare. Lassù, per anni, stava alla porta, continuando a costruire all'interno, nella parte interna, impeciandola di dentro e di fuori, e dicendo: il mondo sta per essere inghiottito dall'acqua. La grande epoca scientifica. Cos'è quel martellio lassù, sulla collina? Ebbene, è un vecchio dal nome di Noè, e se ne sta lassù, un vecchio fanatico. Il vecchio è rimasto al sole troppo a lungo, ha preso un'insolazione, e gli è uscito di senno, e sta costruendo ciò che chiama un'arca. E dice che delle acque stanno per venire da lassù dove non c'è acqua, e tutta la gente sarà portata via dalla corrente, e chiunque non ascolta il suo messaggio, e chiunque non entrerà in quell'arca, sarà sommerso. Avete mai sentito una cosa simile? Era un'attrazione insolita. Immagino che quando le persone avevano bisogno di una bella risata, salivano, se ne stavano davanti alla porta dell'arca e ridevano. Ebbene, un centinaio d'anni fa dicevi che stava per piovere. Mio nonno mi disse che ti sentì dire quassù che stava per piovere, e tu stai tuttora quassù a martellare attorno a questo vecchio pezzo di legno. Perché non rientri in te stesso? Ma era Dio che si stava preparando a confermare una promessa e ad adempiere una profezia che il suo profeta aveva fatto. Molto insolito. Dio che adempie la sua promessa a Noè, mentre gli altri stavano ridendo. Dio si preparava altresì a fare la storia, per mostrare agli altri, anche in questo giorno, che Egli mantiene la sua parola. Non importa quando sembri irreale, irragionevole, Egli mantiene tuttora la sua parola. Egli stava facendone un esempio, da quel vecchio che batteva su quell'arca, per quelle persone qui in America stasera, e per tutti nel mondo intero. Non importa quel che la scienza dica, quel che essi dicono, questo, quello, l'altro, Egli mantiene ancora la sua parola, Egli stava facendo la storia. Quale fu l'attrazione un giorno? Una cosa insolita capitò lontano nel deserto, ed era un pruno che bruciava, e un profeta fuggiasco si trovava là nel deserto. Non aveva mai udito nessuna voce, non aveva mai sentito nessun suono, ma guardò e vide una cosa insolita lassù sulla cima del monte. Dio stava cercando di attirare la sua attenzione. Oggi è lo stesso. Dio si stava preparando ad adempiere la sua parola per il suo profeta Abramo. La tua progenie soggiornerà 400 anni in una terra straniera, io li condurrò fuori con mano potente. Ed egli stava preparando un uomo per il compito, come stava preparando un'arca come luogo di sicurezza per tutti quelli che avrebbero creduto. Dio infiammò questo pruno, e questo pastore, Mosè, disse: voglio girarmi da parte per vedere quel che significa questa cosa strana. E quando gli fece salire Mosè fino al pruno, gli parlò. Quale fu l'attrazione più tardi, nell'atrio di Pilato, quando questo pastore gettò un bastone a terra ed esso si trasformò in un serpente? Dio che adempie la sua promessa a Mosè. Quale fu l'attrazione al Mar Morto, quando la cavalleria di Faraone fu tutta stupita, quando videro un vento scendere dai cieli e dividere il Mar Rosso da destra a sinistra, e un povero gruppo di schiavi, camminando nel dovere di Dio, attraversarlo sul suolo asciutto. Che cos'era? Dio che mantiene la sua parola. E il torpore se ne andò. Un popolo vivente passò dall'altra parte. E un popolo spiritualmente morto provò a imitarlo e annegò. Dio che adempie la profezia e che fa la storia. Questa fu l'attrazione al Mar Morto. Quale fu l'attrazione il secondo giorno dopo ciò? Al Monte Sinai. Quando a tutto il popolo fu comandato di non andare dalle loro mogli, quando fu loro chiesto di lavare i loro indumenti e santificarsi e radunarsi intorno ad un monte, dove un uomo di nome Mosè aveva detto di aver incontrato Dio in una colonna di fuoco. E Dio aveva detto a Mosè, scenderò in mezzo al popolo, confermerò così ciò che ti ho detto e chi io sono. Mostrerò loro che io sono quel Dio. Quella fu l'attrazione. Dio che adempie la sua parola. Quale fu l'attrazione un giorno nella storia dove una nazione aveva dimenticato Dio, dove il popolo era diventato formale e indifferente, dove i sacerdoti erano andati tutti con la tendenza moderna, i profeti profetizzavano in accordo alla volontà dei sacerdoti. E in quel giorno, come di consueto, avevano un uomo che consideravano fosse un fanatico. E gli parlava delle donne che portavano il belletto, eccetera. Ed era un genere di una strana sorta d'uomo. E questo vecchio tizio era sceso e aveva detto al re, nemmeno la rugiada verrà finché io la chiamerò. E scopriamo poi che egli si era nascosto ed era fuggito da ciò. Ed era nascosto in qualche parte del deserto. L'assemblea aveva pensato che forse fosse morto di fame o perito, ma egli era stato nutrito piuttosto bene. Egli era pure stato dato da bere. Ed eccolo qui, scendere e dire, capite che ho il così dice il Signore? Ora, se non siete ancora convinti, saliamo sulla cima del monte e dimostriamo chi è Dio. Perché egli ebbe un'altra visione dal Signore. E gli disse, scegliete voi un altare e costruitelo, e scegliete dei buoi e uccideteli. Io farò un altare del Signore e metterò pure il bue sul mio. Entrambi faremo sacrificio e l'Iddio che è Dio risponda. E lì per nessuna ragione l'avrebbe fatto se il Signore non gli avesse detto. Più tardi lo disse, gli ho fatto questo, tutto questo al tuo comando, Signore. Ma qual è l'attrazione? Sono 400 sacerdoti che stanno sulla collina e il re lassù nel suo carro con tutte le sue corazze e le guardie che gli stanno attorno. E questo vecchio lanoso con il viso dall'aspetto peloso, la testa pelata, i capelli spioventi sul viso, un pezzo di pelle di pecora avvolto attorno e peli su tutto il corpo, che sta lassù con un bastone in mano e un orcio d'olio nella mano, il quale appena 3 anni e mezzo prima di ciò aveva detto non cadrà nemmeno la rugiada finché io la chiamerò, prendendo il posto di Dio con tali cose come aureole, ombre e tutto ciò di cui essi parlano. Ed ecco quel vecchio fanatico che sta lassù sulla collina, che conduce tutta quella gente lassù. Qual era quell'attrazione? Era Dio che si preparava a rivendicare il suo profeta essere giusto. Era Dio che adempie la profezia. Dio che fa pure la storia, adempiendo la parola. Alcune centinaia di anni dopo ciò, c'era un uomo unto con quello stesso spirito ed egli uscì dal deserto. Non aveva a che fare con delle organizzazioni, sebbene suo papà fu un uomo dell'organizzazione, un sacerdote di un ordine. Ma egli uscì dal deserto, vestito con una pelle di pecora attorno a sé, i capelli tutti sul suo viso, invece di essere grigio era nero. Qual era l'attrazione di quest'uomo che attirava tutta Gerusalemme e la Giudea? Alcuni di loro uscivano e dicevano, c'è un selvaggio laggiù, sta cercando di affogare le persone nell'acqua. Chi ha mai udito di una cosa simile a quella? Altri erano curiosi, dicevano, costui deve essere il Messia. Uno di loro disse, potrebbe essere uno dei profeti. Essi non sapevano cosa pensare, ma che cos'era? Era Dio che adempiva Isaia 40, dove gli disse, ecco, quel che egli avrebbe fatto negli ultimi giorni, come egli avrebbe mandato il suo servitore e ciò che lui avrebbe fatto. Poi troviamo alcune settimane dopo ciò che quell'uomo era così convinto del suo messaggio finché disse: c'è uno che sta in mezzo a voi di cui io non sono degno di portare calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco, come io ho battezzato con acqua. Un giorno un comune giovane dell'età di circa 30 anni scese e fu battezzato. E quando quest'uomo venne, ci fu una tale attrazione presso il profeta. Il profeta si comportava in modo strano quel giorno. La congregazione non poté fare a meno di osservare il comportamento di quel profeta. Quando egli stava discutendo con i sacerdoti dall'altra parte del fiume, si dicevano: Dio ha edificato questo altare, Dio ci ha detto di far questo, Mosè è il profeta, noi crediamo a Mosè, il sacrificio non sarà abolito. Posso sentire Giovanni controbattere e dire: non avete letto nella scrittura quel che ha detto Daniele il profeta? Il sacrificio quotidiano sarà abolito? E quell'ora è arrivata. Non avete letto quel che Isaia ha detto nel 40° capitolo, la voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore. Ci sono due profezie per me. E un'altra cosa, non avete riconosciuto il nostro profeta 400 anni fa, Malachia, quando egli parlò nel 3° capitolo e disse: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia per preparare la via? Non sapete che ciò adempie la profezia? La profezia stava per adempiersi. E circa quel momento il profeta si girò e disse: ecco, là viene l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Qual è dunque l'attrazione? Essa ha cambiato dal profeta alla sua profezia. Ora notate quel che succede. Ecco venire un uomo comune, non conosciuto da alcuno, il figlio di un falegname. Venne uscendo nell'acqua. Quando Giovanni, il grande profeta, disse: io ho bisogno di essere battezzato da te, perché vieni tu da me? E gli disse: così ci conviene. Ma quale profeta è la parola? Conviene che noi adempiamo ogni giustizia. Così gli comprese che il sacrificio doveva essere lavato prima di essere presentato, e lo battezzò. Ora, c'è un'altra attrazione che avviene. Quando egli sta lì fuori dall'acqua, questo profeta, che era stato così fedele nel proclamare la sua epoca al tempo, alzò gli occhi e vide i cieli aperti. E lì vide lo Spirito di Dio simile a una colomba discendere su di lui e una voce dire: questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Dio stava rivendicando il messaggio di un profeta, ciò che stava attirando l'attenzione al Giordano. Un fratello ha cantato poco fa, ossia doveva cantare. Sulle colline lontane stava una vecchia rozza croce. Qual è l'attrazione sul Monte Calvario? Quando vediamo che il mondo religioso l'aveva condannato e il governo romano l'aveva condannato a morte. Ed eccolo stare là appeso in mezzo a due malfattori. Essendo assetato, il sangue colava lungo il corpo. E lì era appeso là, che gridava: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E la gente religiosa che stava là, che osservava ciò, poco sapevano che la profezia dell'Antico Testamento stava per essere corrisposta proprio là al Calvario in quel momento. Davide stesso scrisse: cadde nello spirito come tutti i profeti, si comportò come accadesse a lui. Davide gridò nel 22° salmo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tutte le mie ossa, esse mi considerano, mi hanno forato le mani e i piedi. Davide parlava come fosse lui. E non era Davide, era Cristo in Davide. Ed ecco, la stessa profezia che era uscita da tutti i diversi profeti stava per essere adempiuta sul Monte Calvario. Qual è l'attrazione sul Monte Calvario? Dio che adempie la sua parola. Un'altra attrazione che accade su un monte fu il giorno di Pentecoste, quando tutti loro erano lassù a una festa religiosa, pensavano di essersi sbattezzati, sbarazzati di tutti i fanatici, non li avevano sentiti per 10 giorni e all'improvviso come un alveare si spuntarono dalla sommità dell'edificio, fuori nelle strade, urlando e andando avanti. Cos'è questo? Cosa significa questo? Tutti questi uomini sono ubriachi? Osservate. E un profeta si levò in mezzo a loro, come dovrebbe essere l'ordine di un profeta, e disse: uomini di Israele, e voi che abitate in Giudea e in Gerusalemme, sia vi noto questo e ricevete le mie parole. Costoro non sono ebri come voi stimate, ma questo è quello che fu detto dal Signore mediante Gioele il profeta: avverrà negli ultimi giorni che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. Era questa l'attrazione. La gente religiosa, dopo aver crocifisso il principe della vita e ogni cosa, non vedevano ancora la promessa della venuta dello Spirito Santo. L'attrazione. Chi è questo? Cosa significa questo? Che succede a quelle persone? Oh, mai. Oggi è lo stesso. Eviteremo molto di questo per portarlo fino a quest'ora. La stessa cosa è oggi. Sta avendo luogo la stessa cosa, viene fatta la stessa domanda. Cos'è tutto quel frastuono? Guardate su e giù per la strada, automobili dal Michigan alla Florida, dal Maine alla California. Stamattina quando stavo passeggiando fuori, proprio dopo mezzogiorno, stavamo scendendo per strada, mia moglie ed io guardavamo le targhe delle automobili. Ed ecco dove ho pensato a questo testo. Cosa significa questo? Proprio come essa ha detto, dov'è il carname, là si raduneranno le aquile. E ho detto a mia moglie, tesoro, ti ricordi l'ultima sera, quando dovetti dire addio a tutto ciò che mi era caro sulla terra ed entrare nei campi per cominciare qualcosa che Dio aveva detto di fare? E tu cantasti quel cantico, oh, verran da lontan paese. Verram dagli estremi lidi, a festa col re, col capo di fe, che è Cristo Gesù, il Signore. Vedran la sua gloria allora, vedran la sua bellezza, vedranno la grandezza e la gloria del suo splendore. Ecco qual è l'attrazione. La progenie predestinata di Dio, la quale non può fare nient'altro che seguire ciò. Per noi significa più che la vita. Prendete le nostre vite, ma non prendete quello. Qual è l'attrazione? Dio, come di consueto, adempie la sua parola. Egli sta adempiendo di nuovo la parola di Zaccaria, del profeta Zaccaria, dove prima ho letto il 9 versetto, quando Gesù entrò nel suo tempio, cavalcando, ovvero entrò a Gerusalemme, cavalcando un asinello bianco. La profezia che disse Zaccaria fu adempiuta. Eccola, festeggiate grandemente, oh figlioli di Sion, giubilate figlioli di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te, giusto e salvatore, umile e montato sopra un asino, anzi sopra un puledro dentro le asine. Ecco qual era l'attrazione a Gerusalemme, ai quartieri generali religiosi. Ora, vediamo l'avvenimento dell'ultimo giorno. Sfogliamo solo alcune pagine in Zaccaria e vediamo quel che gli disse riguardo a ciò. Volgiamolo dunque negli ultimi giorni. Quella era l'epoca di mezzo, adesso volgiamo agli ultimi giorni. E sfogliamo in Zaccaria, al 14° capitolo, e cominciando col 4° versetto, e ascoltate. E leggeremo una parte della scrittura, circa 9 versetti. Dal 4 al 9, ascoltate attentamente, e ciò profetizza della sua venuta, gli ultimi giorni. Ascoltate attentamente, ora questo è così dice il Signore, sono le scritture, Zaccaria 14. Ricordate Zaccaria 9, quel che essa diceva? Ed essi non riconobbero ciò. Ora che ne è di oggi? Zaccaria 14, che parla della sua venuta, e i suoi piedi si fermeranno in quel giorno sopra il monte degli Ulivi, di nuovo, che è di rincontro a Gerusalemme dal Levante, sul monte degli Ulivi sarà fesso per la metà, dal Levante al Ponente, E vi si farà una grandissima valle. La metà del monte si sposterà verso il settentrione e metà verso il mezzodì. E voi fuggirete nella valle dei miei monti. Perciò che la valle di quei monti giungerà da Asal. E fuggirete come fuggiste nei giorni del tremoto a dì di Uzia, il re di Giuda. Un altro terremoto aprirà la terra. Se qui volete seguire fino in fondo una scrittura, notate in questo quinto versetto. Ciò riferisce che la spaccatura del monte degli ulivi è dovuta a un terremoto. E questo è confermato da Isaia 29,6 e Apocalisse 16,9. Esattamente. Che cos'è? Lo stesso profeta che parlò della sua prima venuta vede la sua seconda venuta. Notate, come nei giorni del terremoto. Vedete quel che i terremoti stanno facendo? Vedete le predizioni di essi? E il Signore vostro Dio verrà e tutti i suoi santi saranno teco. E avverrà in quel giorno. Alleluia! In quel giorno che la luce non sarà serenità né caligine, e vi sarà un giorno unico con un giorno unico che è conosciuto al Signore, che non sarà composto di giorno o di notte, e nel tempo della sera vi sarà luce. Oh Dio! Vi sarà luce sul far della sera. Lo stesso profeta. E la gente è cieca. Qual è l'attrazione? Leggiamo un paio di versetti in più. E in quel giorno avverrà che le acque vive partiranno di Gerusalemme, la metà delle quali trarrà verso il mare orientale, metà verso il mare occidentale, tanto d'estate e d'inverno. L'Evangelo uscirà entrambi giudeo e gentile. E il Signore sarà re sopra la terra in quel giorno, e non vi sarà altri che il Signore e il nome del Signore. Vi sarà luce nel tempo della sera. Giusto. La via della gloria di certo troverete. Nella via dell'acqua, oggi c'è la luce, sepolta nel prezioso nome di Gesù. Giovani e vecchi, ravvedetevi di tutti i vostri peccati. Lo Spirito Santo di certo entrerà. La luce della sera è venuta. È un dato di fatto che Dio e Cristo sono uno. Vedete dove ci troviamo? Le nazioni si dividono, Israele si risveglia, i segni che i nostri profeti predissero, quel terremoto per i gentili nell'ultimo giorno, i giorni dei gentili sono contati, gravati di fardelli, ritorna o disperso a ciò che è tuo. Voi che siete stati cacciati via e queste arche trasportate sopra carri nuovi, uscite da là prima che la morte vi colpisca. Dio ha confermato ciò, sarà così. Tiriamo verso un'altra scrittura, nell'Antico Testamento, Malachia, al quarto capitolo. Leggiamo quel piccolo quarto capitolo. Ecco, quel giorno viene, ardente come un forno, e tutti i superbi, chiunque opera impiamente, saranno come stoppie. Ora, questo non è, cioè Malachia 3 era la prima venuta, ora qui è la prossima venuta. Qui anche il dottor Scofield, di certo non sono d'accordo con lui nelle sue note a piedi pagina, ma egli lo ha delineato bene qui. Il mandato di Giovanni, Malachia 3, e la seconda venuta di Cristo e di Elia che precede. Benissimo, tutti i superbi bruceranno, ha detto il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Dov'è allora l'inferno eterno? Ma a voi che temete il mio nome, si leverà il sole della giustizia con campagne di guarigione. Guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e saltellerete a guisa di vitelli di stia. e calpesterete gli empi? Saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io opererò, ha detto il Signore degli eserciti. Ricordatevi la legge di Mosè, mio servitore, al quale io ordinai in Horeb statuti e legge per tutto Israele. Ecco la venuta di Elia. Ecco, io vi mando il profeta Elia. L'ultima scrittura conclusiva dell'Antico Testamento. Io manderò a voi il profeta Elia, avanti che venga quel grande e spaventevole giorno del Signore. Però quello non poteva essere stato Giovanni. No. Vedete, il mondo non fu arso e i giusti non camminarono fuori sopra i malvagi. No. Avanti il grande e spaventevole giorno del Signore, ed egli convertirà i cuori dei padri a figlioli e i cuori dei figlioli a padri, che talora io non venga non percuotere la terra di sterminio, a modo interdetto. Notate la precisione dello Spirito Santo, che non confonderebbe quelle due venute di Elia. Malachia 3 ha detto, ecco, io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia. A Gesù fu chiesto di Giovanni e gli disse, se potete accettarlo, questo è colui di cui il profeta disse, io manderò il mio messaggero davanti alla mia faccia. Questo è l'Elia che doveva venire. Malachia 3. Notate la scrittura che lo presenta così accuratamente. Osservate quel che questo per mostrare coloro che vogliono credere, coloro che vogliono vedere. Ricordate che Gesù si fermò nel mezzo della scrittura poiché parte d'essa fu adempiuta allora e il resto per la sua seconda venuta, per predicare l'anno accettevole del Signore, per sfasciare i cuori spezzati, e si fermò. Non portare giudizio al gentile, fino alla sua seconda venuta. Notate qui, questa scrittura è parallela a quella. Ed egli, Elia, convertirà i cuori dei padri a figlioli. Ora, parlando di Malachia 4, non confondetelo, anzi Malachia 3. Giovanni, l'Elia, che venne nei giorni precedenti la prima venuta di Cristo, ricondusse i cuori dei vecchi padri patriarchi verso il messaggio dei figlioli. Il nuovo messaggio, ora osservate, e i cuori dei figlioli verso i padri. Nella sua seconda venuta, negli ultimi giorni, egli riconduce di nuovo verso la fede apostolica. Vedete come la scrittura si allinea perfettamente? Ciò era la fine dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento. Ora, noi vediamo che c'è luce nel tempo della sera. Che cos'è? È la cima. È il monte della cima dell'albero, come ho detto stamane. Noi siamo saliti attraverso le denominazioni, attraverso non un albero d'arancia, come ne ho parlato stamane, bensì abbiamo avuto pompelmi, limoni, ogni genere d'altre cose che non erano affatto come al principio. Ma dopo, non mancatelo, eccolo giungere. Dopo che tutte le denominazioni hanno recitato fino in fondo, non avevano in principio nessuna luce, ci sarà un giorno che non può essere chiamato né giorno né notte. Che cosa stanno facendo? Cosa fa un limone su un arancio? Esso prende la vita originale dell'arancio che sale e la perverte in un limone. Ecco ciò che le denominazioni hanno fatto alla parola di Dio. Hanno reso la parola di Dio senza effetto per le loro tradizioni. Questo è così dice lo Spirito del Signore. Essi hanno prodotto limoni, pompelmi, non arance. Ma che diceva il profeta? Lo stesso che ha detto per il nostro testo stasera. Festeggiate, o figlioli di Gerusalemme, giubilate a gran voce, figlioli di Sion. Perché il vostro re sta venendo a voi, mansueto e umile, seduto sopra un puledro d'in fra le asine. Notate che lo stesso profeta disse, verrà un tempo della maturazione, il sole è inviato sulla terra per far maturare il frutto. Perché non poteva maturare? Non c'era frutto là da far maturare. Ma la vita è ancora in viaggio. Essa salì attraverso un pompelmo per essere un'arancia, lo trovò organizzato, esso era un pompelmo. Andò avanti ancora, quella volta ne venne fuori un limone. Andò ancora, venne fuori qualcos'altro. E alla fine, dalla cima dell'albero, è venuto fuori in un tangelo, che è metà arancia e metà limone. Una varietà mista, una cosa pervertita. È arrivato ad una perversione, nutrendosi di quello stesso albero. Il guscio seduce quasi gli eletti. Sembra un'arancia, ma non lo è. Ma ci sarà luce. quando essa cresce al di là dell'organizzazione, quando essa esce oltre l'organizzazione, fiorisce ancora, produrrà arance come era quando si addentrò nel terreno. E allora ci sarà luce. Qual è questa attrazione? Qual è questo avvenimento? Adempiere la parola di Dio. Ci sono due testimonianze dell'Antico Testamento che questo accadrebbe. Prendiamo Giovanni 14, 12, dal Nuovo Testamento. Gesù disse, chi crede in me farà anch'egli le opere che io farò. Inoltre in Luca 17, 22 a 30, egli disse, come avvenne ai dì di Lot, prima che Sodoma fosse bruciata, così sarà il ritorno del figlio dell'uomo. Quel giorno quando il figlio dell'uomo sarà rivelato. Oh, osservate le scritture. Il figlio dell'uomo. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno, cresciuto oltre le denominazioni, cresciuto nella cima dell'albero. Cosa disse egli in Giovanni 14 o 15? Ogni tralcio che è in me, che non produce il frutto, sarà tagliato e potato, gettato nel fuoco e bruciato. Ma ogni tralcio che porterà frutto sarà purgato. Oh, ci sarà una vera prima e ultima pioggia negli ultimi giorni sopra quel piccolo gruppo che è venuto con lui su questo asinello, mite e umile, né denominazione, che grida Osanna al re che viene nel nome del Signore. Cosa succede oggi? Qual è l'attrazione sul monte? Non molto tempo fa, stando su questo pulpito, è stato detto mediante lo Spirito Santo, verrà il giorno in cui essi pianteranno un picchetto di fronte alla tua casa, sposteranno il tuo cancello, così che tu lo eviterai, non sarai in collera. Io vidi il mio cancello tirato su e steso sul pendio del colle, vidi la collina di fronte a me tutta scavata, assi e attrezzi giacevano là dove qualcosa li aveva schiacciati. E gli disse, io guardai e c'era un piccolo Ricky che era salito là, aveva tolto quel cancello e aveva fatto questo, e dissi, perché non me l'hai detto? E fu arrogante con me. E dovetti colpirlo. E quando lo feci, dissi, non ho fatto questo da quando stavo sul ring, ma voglio solo che tu lo sappia. E gliene diedi uno. E quando lo gettai a terra, lo rialzai, lo gettai di nuovo a terra, lo rialzai 3-4 volte e poi lo mandai a calci oltre la collina. Così poi andai là e dissi, non è giusto. Lo rialzai, gli strinsi la mano e dissi, non sono in collera con te, ma voglio solo che tu sappia che non puoi parlarmi così. E poi quando mi girai e tornai indietro, lo Spirito Santo era là al cancello e disse, ora evita questo. Quando quel picchetto sarà piantato, dirigiti verso ovest. Questo libro è tutto ciò che mi occorre. Questo libro è una buona ricetta, la via che mostra come evitare i miei guai. Amen. E quel libro è la parola, e quella parola è Dio. Evitate i vostri guai. Vi dirà cosa fare. 3 anni fa, appresi con mio amico, il geometra della città, abita nel viottolo sotto di me, stava mettendo un paletto, andai là fuori e dissi, cosa succede? Ma il figlio del signor King, mio amico personale, disse, Billy, stanno per allargare questa strada. Voi tutti ricordate? Dissi, può darsi che sia il ponte. Dice al fratello Wood, dissi, vincolo la tua proprietà. Forse quel ponte passerà quassù, qualcosa del genere. Il viottolo era fatto a pezzi. Mattoni, pietre, gettate a terra dappertutto. Così gli disse, io dissi, vincolo la tua proprietà. Poi, quando io, il signor King, mi disse che stava per accadere, entrai e dissi a mia moglie, seduta là, tesoro, c'è qualcosa scritto in merito a questo. E così dice il Signore, da qualche parte. Entrai e presi il mio libro e vi guardai dentro e diceva, avrai luogo 8 anni più tardi. Poi, quando l'ebbi guardato, dissi, è tempo ora, tesoro, dobbiamo dirigersi a ovest. 2 giorni dopo ciò, un mattino, stando nella stanza verso le 10, entrai nello spirito di Dio, vidi volare quel gruppetto di colombe, guardai quegli uccellini, ve lo ricordate? Vidi 7 angeli nella forma di una piramide avvicinarsi a me, velocissimi, e dissi, Dirigiti verso ovest, vai a Tucson, che è a 40 miglia nord-est, e tu starai togliendo una lapola, o ciò che chiamano là una partana, dai tuoi abiti. Il fratello Fred Saltman, là seduto, che mi stava osservando proprio ora, era là quel mattino, e l'avevo dimenticato. E venne fuori un'esplosione come un terremoto che scosse quasi ogni cosa che c'era nella regione. Non capisco come un uomo potrebbe sopravvivere a ciò. Io ero spaventato, mi trovavo a Phoenix. Voi tutti stasera siete in ascolto, me lo testimoniate. Predicai sul sermone, signori, che ora è? Dove siamo? Io andai a ovest, molti di voi qui hanno quel nastro. Molti di voi qui hanno sentito che ciò fu detto un anno prima che ciò accadesse. Andai a ovest chiedendomi cosa sarebbe accaduto. E un giorno ricevetti una chiamata dal Signore. Io dissi a mia moglie, dissi, tesoro, io sono probabilmente, il mio compito è finito. Non sapevo. E dissi, Dio, probabilmente ora Dio ha finito con me e me ne andrò a casa. Tu vai a prepararti con Billy. Prendi i figlioli. Dio in qualche modo provvederà per voi. Vai avanti e vivi fedele a Dio. Fai in modo che i ragazzi finiscano la scuola. Cresciti nella munizione di Dio. E disse, Bill, tu non sai se è vero. Dissi, no, ma un uomo non potrebbe sopravvivere a ciò. Un mattino il Signore mi svegliò e disse, va lassù nel Canyon Sabino. Presi un pezzo di carta e la mia Bibbia. Mia moglie mi disse, dove vai? E dissi, non lo so. Te lo dirò quando ritorno. Salì nel canyon, mi arrampicai nei pressi dove volano le aquile. Stavo guardando un cervo stare là, mi inginocchiai per pregare, alzai le mani e una spada colpì la mia mano. Mi guardai intorno e pensai, cos'è questa? Non sono fuori di me. Qui c'è questa spada nella mia mano, lucente, splendente, scintillante al sole, e dissi, ora non c'è nessuno a miglia da me. Quanto sono lontano in questo canyon, da dove potrebbe venire questa? Udì una voce che disse, questa è la spada del re. Dissi, un re nomina un uomo cavaliere con una spada. La voce ritornò e disse, non la spada di un re, ma la spada del re. La parola del Signore. Disse, non temere, è solo la terza tirata. È la rivendicazione del tuo ministero. Stavo andando a caccia con un mio amico, non sapendo quel che sarebbe successo. E qualcuno mi telefonò, quello che mi criticò per quella foto dell'angelo del Signore, lo stesso che la scattò. Dovevo andare a Houston a causa di suo figlio, perché era nel braccio della morte e sarebbe stato ucciso in pochi giorni. Ed egli mi incontrò là e mi abbracciò e disse, pensa, lo stesso uomo che ho criticato viene a salvare il mio unico figlio. La società umana mi ha dato quel che essi chiamano un Oscar o qualunque cosa volete chiamarlo per salvare una vita. Poi ritornammo. E io salì sul monte per cacciare. Là, il fratello Fred e io, una mattina quando mi recai fuori, io avevo già preso il mio pecaro, e guardai e vidi il posto dove si andavano, e dissi, fratello Fred, ora va su quel monte di mattina presto, cerca l'alba, io andrò dall'altra parte e non sparerò al maiale, non lo ucciderò, ma se sì, quel branco si avvia da questa parte, sparerò davanti a loro, così li farò correre indietro. E fratello Fred andò lassù e non c'erano dei maiali, mi fece il segno, e io capii, scesi in un canyon, alcune grandi fenditure, il sole stava appena sorgendo, feci il giro dall'altro lato della collina, non pensando niente riguardo alle profezie, mi sedetti aspettando, riposandomi, pensai, cosa è successo con i maiali? Raccolsi il mio seduto, come fanno gli indiani, sapete, a gambe incrociate, e guardai la gamba dei miei pantaloni, e là c'era un tribolo. Lo raccolsi e dissi, questo è strano. Sono qui, circa 40 miglia nord-est di Tucson, seduto là con il mio figlioletto Joseph che mi aspetta. E quando cominciai a guardare, vidi uscire un branco di maiali a circa 1000 yard da me, sopra un monte, gettai a terra il tribolo e dissi, li prenderò, andrò a raggiungere il fratello Fred, prenderò un pezzo di carta qui, su questo cotillo, e che metterò di sapere quale pista andare, raggiungeremo il fratello Fred, e cominciai a salire il monte correndo tanto veloce quanto potevo dall'altro lato, tutto a un tratto pensavo che qualcuno mi avesse sparato, non avevo mai sentito una simile esplosione, scosse l'intera regione, quando si fece questo, davanti a me c'erano 7 angeli, in un gruppo. Poco dopo incontrai il fratello Fred e gli altri, disse, cosa è stato quello? E disse, era quello, che cosa farai? Tornerò a casa, perché così disse il Signore, i 7 misteri che sono stati nascosti nella Bibbia, tutti questi anni, queste denominazioni e tutto, Dio ci aprirà quei 7 misteri nei 7 suggelli. Ci fu quel cerchio che salì dalla terra, come una foschia che si forma. Quando si formò, salì verticale sul monte e cominciò a muoversi in cerchio verso ovest, dalla direzione in cui essa venne. La scienza l'ha scoperta dopo un po', 30 miglia d'altezza e 25 miglia di larghezza, esattamente nel cerchio della piramide. E l'altro giorno, stando là, girai la fotografia a destra e c'era Gesù, come egli è nelle sette epoche della Chiesa, con la parrucca bianca che mostra la divinità suprema. Egli è l'Alfa e l'Omega, egli è il primo e l'ultimo, egli è il giudice supremo di tutta l'eternità, che sta là per confermare il messaggio di quest'ora. E ci sarà luce sul far della sera. Cos'è tutto ciò? Che cos'era? Andai verso ovest, sopra quello stesso monte, passando là con Banks Wood, disse: getta un sasso in aria, di al signor Wood, così dice il Signore, tu vedrai la gloria di Dio. Proprio il giorno seguente, stando là, scese un turbine e fece esplodere i monti. Le rocce recisero la cima degli alberi, circa 3 o 4 piedi sopra la mia testa, fece 3 grosse esplosioni, i fratelli vennero correndo, c'erano 15 uomini che erano là, predicatori e tutto il resto. Che cos'è stato? E disse: cos'è stato? Disse: il giudizio sta per colpire la costa ovest. E circa 2 giorni dopo ciò, il terremoto quasi affondò l'Alaska. Cos'è questa luce in alto sul monte Sunset, nel Coronado Forest dell'Arizona? Che cos'è questa cosa strana che accade lassù, per cui la gente guida dall'ovest all'ovest, raccogliendo le pietre che giacevano là intorno dove esso colpì, e ognuna di esse, ogni roccia, ha in essa 3 angoli che essa staccò. I 3 sono 1. Esse sono posate sulle scrivanie, sui fermacarte, in tutta la nazione. Che cos'è questa cosa strana sopra il monte Sunset, nella foresta Coronado? Junior Jackson, che è in ascolto, vi ricordate il sogno che ebbe quando io lo interpretai, di andare verso il tramonto del sole? E questo accade sul monte Sunset. È il tempo della sera. Il tempo del tramonto, il messaggio del tramonto, attraverso un tramonto della storia, un tramonto della profezia piuttosto, che è adempiuta, e ci sarà luce sul far della sera, sul monte Sunset, nella foresta Coronado, 40 miglia a nord di Tucson. Andate sulla carta geografica, vedete là il picco Sunset, picco del tramonto, è esattamente dove accade. Non l'ho mai saputo fino all'altro giorno. Tutto quello che... quello non morirà mai. Si sta costantemente aprendo, iniziando da quando accade la stessa cosa fino alla foto di Gesù che si stava guardando, e ora esattamente sul monte Sunset. E la luce del tramonto, la luce della sera è giunta. Dio che rivendica se stesso. Che cos'è? Sono i dati di fatto che Dio e Cristo sono uno. Il bianco, quanti l'hanno visto? La parrucca bianca su di lui, come ne abbiamo parlato in Apocalisse 1. Vedete, la divinità suprema, l'autorità suprema. Nessun'altra voce, nessun altro Dio, nient'altro. In lui abita la pienezza della divinità corporale. Gli angeli stessi erano la sua parrucca. Amen. Cos'è accaduto sul monte Sunset? Dio che conferma la sua parola. Ecco ciò per cui è tutto questo clamore. Notate, è Dio che adempie di nuovo la sua parola promessa di Apocalisse 10, da 1 a 7. E nei giorni del suono del messaggio del settimo angelo si compirebbe il mistero di Dio. Il mistero nascosto di Apocalisse 10, da 1 a 7. L'ultimo messaggio per l'ultima epoca della Chiesa. Adempie esattamente in quest'epoca San Luca 17:30, il giorno in cui il figlio dell'uomo sarà rivelato e sorgeranno falsi profeti, falsi cristi, mostreranno grandi segni e miracoli, tanto che sedurrebbero gli eletti se possibile. La gente è ancora in dubbio e, come al solito, la Chiesa è proprio altrettanto confusa, e la scienza ancora attraverso Tucson sta scrivendo dei pezzi e li pubblica in giornale lassù molto in fondo sul Monte Lemon. Quelle grandi macchine fotografiche non lo videro alzarsi da dove noi stavamo, spostandosi verso ovest, mostrando che il tempo è finito. E sono un po' che può andare che per un piccolo pezzo là. E sulla costa ovest il giudizio ha colpito proprio nella stessa direzione in cui andava, salendo proprio oltre a Phoenix e proseguendo oltre a Suapresco, attraverso le montagne fino alla costa ovest, proseguendo dove stava andando, proprio dritto su nell'Alaska, e sta tuonando e dirigendosi in quella direzione. E gli osservatori a tutti, loro là a Tucson, si stanno ancora interrogando, ricerche scientifiche cercano di capire cosa sia, tanto in alto che non si può essere nebbia, foschia né nulla lassù. Che cosa l'ha fatto? Dove si trova? E si sono appunto tanto confusi in quella aureola soprannaturale che era là sospesa nel cielo quando lo furono, quando i magi arrivarono, seguendo quella stella, dicendo: dov'è colui che è nato re dei Giudei? Che cos'era? Dio che adempie la sua parola. E sorgerà una stella da Giacobbe. E l'Iddio del cielo ha promesso che il tempo della sera avrebbe avuto le luci della sera. 3 anni fa questo mistero era una profezia. Che ora è, Signore? Ma ora è storia. Esso è passato. La promessa è compiuta. Che ora è, Signore? E qual è questa attrazione? Dio che adempie la sua parola. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Preghiamo. Caro Dio, ho tenuto la gente a lungo, molto più a lungo di quanto intendessi. E prego, Dio, che qualcosa che è stata detta o fatta induca la gente in ogni luogo a comprendere, e vedendo e comprendendo possano credere che Tu sei il vero Cristo, e le parole che vengono confermate sono la conferma della Sua parola che è perfetta ed è adempiuta nella Sua stagione. Ora, Signore Gesù, dalle Tue proprie parole, Tu dicesti che il mondo sarebbe stato in una condizione di Sodoma, e lo sappiamo, possiamo guardarlo. E Tu dicesti in quel giorno, come fu a Sodoma, c'erano 3 messaggeri mandati per il mondo gentile ed ebreo. Ed uno di loro, il quale era Dio stesso, il figlio dell'uomo, si rivelò in una forma umana ed eseguì un miracolo, tanto che riferì ad Abramo ciò che Sara stava facendo dietro di sé nella tenda. Tu dicesti che ciò si ripeterebbe ancora quando tutto il mondo gentile sarebbe in una condizione di Sodoma. E ci siamo, Signore. Altre profezie confermano la stessa cosa, dall'invio di Elia negli ultimi giorni, lo spirito di Elia sulla terra, per condurre i cuori dei padri o i figlioli indietro ai padri. Ed io prego, Dio, che in quest'ora Tu confermerai la Tua parola, che sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Accordalo, Padre. Essi sono tutti Tuoi. Prego che Tu conceda queste benedizioni e confermi quel che è stato detto per la gloria di Dio, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il dire una parola è un uomo. Confermare una parola è Dio. Un fatto è dire qualcosa. Un altro fatto è che Dio lo compia. Dio non ha bisogno di nessun interprete. Egli compie la sua propria interpretazione. Ora stiamo per avere una fila di preghiera per pregare per i malati, Dio volendo. E sappiamo che non c'è nessuno, nessun uomo, nessuna donna, nessun essere umano, nessun angelo che possa guarirvi, perché Dio l'ha già fatto. Egli fece la preparazione, l'unica cosa che dovete fare è riceverla. Non c'è nessun uomo, nessun angelo, nulla, neppure Dio stesso, che possa perdonarvi per i vostri peccati. È già compiuto. Gesù fece questo alla croce, ma questo non vi prospererà nulla, né nulla, ossia non vi gioverà nulla finché non l'accettate, capite? L'unica cosa che può essere fatta sono gli ordini che sono stati dati da Dio, che i credenti mettono le mani sui malati. È stato durante le epoche che si è fatto questo, durante i risvegli, ed essi l'hanno chiamato Dio. Abraham vide molti segni, ma venne il momento in cui Abraham vide il suo ultimo segno, appena prima che Sodoma fosse bruciata. E quello era Dio che si manifestava nella forma di un uomo. Lo credete? Disse Gesù che si ripeterebbe? Ora, quanti qui dentro e fuori nella radio, oppure nei telefoni, attraverso la nazione, se siete ancora in ascolto, preparatevi ora per la preghiera. Siate in preghiera. E voi che avete questi fazzoletti qui, ora, io non posso dire a Dio cosa fare. No, sia lontano da me, persino provarci. Egli è sovrano e gli fa ciò che vuole. Io posso solo obbedire e posso dire solo ciò che Egli dice. E ora, sono in piedi attorno alle pareti, sono stipati, affollato. Mi chiedo, se potessimo domandare a Dio in queste parole, qual è l'attrazione? Se Dio si muovesse fra noi, ancora ci possono essere strani qui, e si muovesse fra noi e mostrasse il suo benedetto volto in mezzo a noi, mostrasse che il suo spirito è qui, mostrasse che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, che ognuno di noi, dopo questi due potenti messaggi, potrebbe credere che sia così. Potreste farlo? Benissimo. Allora, invece di chiamare una fila di preghiera, fa caldo, è affollato, da stare in piedi attorno alla parete, guarda attorno a questa parte, chiamare una fila di preghiera non si potrebbe fare, guardate, stando là, potete chiamare a questa parte i vostri malati, lettini, ogni altra cosa di senso, non si potrebbe farlo. Perciò sedete dove siete e credete a Dio. Se avete un biglietto di preghiera, tenetelo, andrà bene. Arriveremo a voi se volete venire attraverso una fila. Ma non avete bisogno di venire attraverso una fila. Quel signor Shepherd la scorsa domenica sera non è venuto attraverso una fila. Non ritengo che avesse un biglietto di preghiera. È qui il signor Shepherd? Dov'è? È qui? È in fondo. Avevi un biglietto di preghiera, signor Shepherd? Non ce l'avevi? Non l'aveva. Stasera è seduto proprio di nuovo là. È un buon posto in cui stare, fratello Shepherd. Non dovete soltanto esserci, ma avere proprio fede. Perché ricordate, una piccola donna toccò la sua veste ed egli lo percepì. Ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E l'epistola agli ebrei, nel Nuovo Testamento, ha detto che stasera egli è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle vostre infermità. Lo credete? Abbiate fede allora, non dubitate, credetelo. E verrà a compimento. Potete avere quelli che avete domandato, se potete crederlo. Ma dovete crederlo. Lo farete? Tutti voi lo crederete? Quanti lo crederanno ora? Dio vi benedica. Non conosco nessuno, non conosco nessuno di voi, non è mio compito conoscere qualcuno di voi, è compito di Dio conoscere queste cose. Ma Egli lo farà se voi lo crederete. Lo crederete ora? Ora, Dio caro, certamente, noi non siamo un gruppo di cristiani ibridi, non dovremmo essere. Qualcuno che deve essere vezzeggiato e coccolato. Tu non hai di quella specie, Signore, tu hai credenti rudi. La stessa presenza di Dio infiamma il cuore di un uomo. Come Abramo, egli credette a Dio. Tu ti rendesti noto a lui, poi gli apparisti e compisti un segno. Ed egli ti credette. Tu trasformasti il suo corpo di nuovo in un giovane uomo, eppure sua moglie, la quale sua moglie era parte del suo proprio corpo. Allora venne fuori il nuovo figlio, il figlio promesso. Dio, tu hai promesso che in questo giorno sarebbe stata la stessa cosa. Prego che tu confermi questa parola e noi ci occuperemo proprio di quella promessa là, che sarà com'era a Sodoma. Appena prima che Sodoma fosse arsa e il giudizio colpisse Sodoma, il mondo gentile. Così il giudizio sta per colpire il mondo gentile. E i giudei passano ancora 3 anni e mezzo durante il periodo della tribolazione, l'afflizione di Giacobbe, la continuazione delle 70 settimane di Daniele, ma quelli dei gentili sono contati. È tempo che vadano. E tu hai dato quel segno e hai detto che accadrebbe di nuovo. Accordalo, Dio. E se sono, noi siamo nelle tue mani, fai con noi come ritieni opportuno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, non siate nervosi. Che sarebbe se io fossi nervoso? Ora, sto facendo una cosa qui che deve dipendere dalla sovranità di Dio. Ma perché faccio questo? Egli ha detto che ciò accadrebbe. Questo pone fine alla cosa. E se Egli stesso fa questo, viene confermato così davanti a voi, ebbene, non potete crederlo? Certamente. Solo abbiate fede ora e credete. Lasciate solo che guardi attorno, che veda dove condurrà lo Spirito Santo, quel che gli farà. Io non so cosa farà, questo sta a lui. Ma se solo avrete fede, crederete soltanto, tutto è possibile a coloro che credono. Tutti voi lo credete? Alzate le mani e dite, io credo. Con tutto il cuore, io lo credo. Ora tre saranno una conferma. Se egli lo farà tre volte di seguito per dimostrarvi che ciò è esatto. Non mi importa dove siete, chi siete, soltanto abbiate fede e credete. Ora non vi agitate da questa parte. Signora, che prei, io non ti conosco, siedi soltanto dove sei, non devi venire. Non ti conosco, ma stai tenendo una piccola fanciulla in mano, ossia in grembo, e sono un completo estraneo per te. E la ragazzina sembra normale, sembra sana, è una graziosa piccola fanciulla, una piccola fanciulla a capelli rossi, e la guardo qui e non sembra storpia né nulla, non so che cosa non vada in lei. Potrebbe non essere per la figliola, potrebbe essere per te. Ma a me è appena capitato di vederti seduta là con quella figliola e che per devo conversare un minuto con te per cogliere il tuo spirito come Gesù disse alla donna, portami da bere. Vedi, solo per capire una persona. Fratello Brian e gli altri seduti qui, conosco queste persone sedute qui, può darsi che siano pure bisognosi, ma tu però sei un estraneo. Credi che io sia profeta di Dio? Credi che queste cose che hai sentito stasera sono la verità? Ora, se Dio mi rivelerà qualcosa che tu hai fatto, o qualcosa che non avresti dovuto fare, o qualcosa che non va in te, o qual è il tuo desiderio, lo saprai se è vero oppure no, non è così? E se egli lo farà, ciò confermerà la sua parola, che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e che San Luca 17:30 sta per essere manifestato? Lo credi? Ora la signora ha alzato la mano, che siamo estranei, io non la conosco, ma sto cercando di mettermi in contatto con lo spirito di lei, una persona, ci sono molti di voi che traggono. Ora tu credi questo, con tutto il cuore. Ora è per la piccola fanciulla, non sei tu, tu sei nervosa, ma non è il nervosismo che ti preoccupa, la cosa importante sul tuo cuore è quella ragazzina. E credi che Dio può dirmi cosa si tratta? Lo credi? Ti aiuterebbe? Crederesti allora? È una lesione al cervello. È così? Ora metti la mano sul capo della bambina, la tua mano. Caro Dio, tu hai detto, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Metteranno le mani sopra gli infermi ed essi staranno bene. La donna è una credente. La sua mano è sulla figliola. Che sia sanata. Nel nome di Gesù Cristo, io offro questa preghiera. Amen. Ora credete tutti voi? Se potete credere, tutto è possibile. Certamente. Conosco la signora seduta vicino a lei, ma lei sta guardando tanto sinceramente da questa parte. Non so come si chiama, ma io se la osservassi un minuto lo saprei, ma conosco la donna di vista. Ma non so quale sia il suo disturbo. Credi che Dio mi farà sapere qual è il tuo disturbo? Vorresti, ti aiuterebbe? Diabete mellito. Ora sai così? Sorreggi la mano, certamente. È capitato che la signora che è stesa seduta vicino a te è la stessa cosa. Lei è un'estranea. L'altra signora che sta pregando per qualcuno, un figlio storpio, credi con tutto il cuore? Dio lo accorderebbe. Qualcuno qui in fondo, l'uomo seduto qui da questa parte, cerca di sbarazzarsi del fumare le sigarette, credi che Dio le toglierà da te? Benissimo. Lo credi? Puoi averlo. Non ho mai visto l'uomo in vita mia. E qui c'è un uomo. Vedete quell'ombra scura che pende su quest'uomo proprio qui, che è disteso su una specie di branda o una sedia? È moribondo. È adombrato egli ha il cancro. Non conosco l'uomo, non l'ho mai visto. Dio sa tutto di te. Questa è la verità, Signore. Credi che Dio potrebbe dirmi qualcosa di te? Ti aiuterebbe a ricevere la tua guarigione? Sei stato portato qui da un amico, ma non sei di qui. Sei di un certo luogo dove c'è una gran quantità d'acqua in cui la gente pesca. Sì, è Albany, Kentucky. Proprio così. Credi e puoi ritornare a casa in salute. Credi che ciò è passato, se lo crederai. Devi crederlo. E credere che è stato compiuto per te. Credi? Tu. Dal Tennessee. Hai un figlio che ha l'asma. Non qui, ma credi che egli sarà guarito? Allora prendi il tuo fazzoletto, nella tua mano per lui. E sarà guarito se lo crederai. La signora che piange seduta là dall'altra parte dal dottor Vail, anche lei è adombrata, un'ombra oscura. Non ho mai visto la donna in vita mia, ma lei ha un cancro. Morirà. Se qualcosa non verrà fatta per lei, credi che egli ti guarirà, Signore? Poi puoi avere la tua guarigione, se solo lo crederai. C'è una piccola signora seduta proprio dietro di lei con un fazzoletto sulla bocca. Anche lei ha uno stomaco ulcerato. È sofferente. Hai avuto attacchi di svenimento, accecamento, perdendo i sensi. Qualcuno ti ha portato qui. Hai un male femminile. Se crederai, puoi andare a casa e stare bene. Tu, giovanotto, sei uno straniero, seduto proprio qui di fronte a me che mi guardi. E cosa sei, portoricano o qualcos'altro? Sì, quello che volevo dire. Ti sono estraneo, lo sai, non sei neppure dal mio paese. Ma credi che Dio può darti il desiderio del tuo cuore? Se ti dirò qual è il tuo desiderio, lo accetterai? Tu stai cercando il battesimo dello Spirito Santo. È vero. Ricevi lo Spirito Santo, fratello mio. Qui un uomo di colore seduto qui in fondo ha un fardello sul cuore. È per sua moglie. Lei non è neanche qui. Ha un disturbo ai piedi. Credi che egli la sanerà? Lo credi? Sei un estraneo qui. Sei d'oltreoceano. Sei della Giamaica. Credi che Dio può dirmi chi sei? Signor Brady? Credi? Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Questa signora seduta proprio in fondo, questa estremità, là vicino alla signora Wright, ha un fardello sul cuore. Lei sta pregando per una figlia. Lei è prossima ad un'operazione. Credi con tutto il cuore per lei? Non ne avrà bisogno se la porterai a credere questo. Io non posso guarire. Laggiù in fondo della stanza dei bambini vedo lo spirito del Signore, un angelo. Una luce che si muove nella camera dei bambini è sopra una giovane donna. E lei ha un problema spirituale di cui si chiede. Sembra che dovrei conoscere la donna in qualche modo, una giovane donna. Anche lei ha un disturbo femminile. Sì, il suo nome è signora West, dall'Alabama. Signora David West. Credi? Dio te lo accorderà. Ci sarà luce. E in quel giorno, quando il Figlio dell'uomo sarà rivelato, se questo non è Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno, io non so nulla riguardo ad esso. Credete questo? Tutto è possibile a coloro che credono. Fuori sui microfoni, in tutto il paese ora, e in questo tabernacolo, quanti di voi alzeranno le mani e diranno, io sono un credente? Ora voi là fuori nei paesi, qui tutti hanno le mani alzate. E là fuori, in qualche luogo, in tutta la nazione, senza dubbio avete le mani alzate. Ora, chiudete gli occhi. Semplicemente mettete le mani su qualcuno vicino a voi. Prendete la loro mano. Mettetela sopra la loro spalla. Io tengo le mie mani sui fazzoletti. Guardate cosa è stato fatto oggi. Guardate cosa viene fatto ora. Vedranno la sua gloria allora. splendente di amore divino. Benedetti partecipi della sua grazia, splendono come gemme nella sua corona. Ora preghiamo. Preghiamo. Ovunque. Dio caro, l'ora è giunta. Che cosa significa questo? Dio che adempie la sua parola. Qual è l'attrazione, Signore? È Dio che adempie la sua parola. Che cos'è questo fuori in tutta la nazione attraverso lo strumento del telefono? Che centinaia di persone hanno imposto le mani uno sull'altro in tutta la nazione, da una costa all'altra, dal nord al sud, dall'est all'ovest. Qui siedono persone presenti da paesi stranieri, molti degli stati, Messico, Canada, e noi abbiamo imposto le mani uno sull'altro. Dio che adempie la sua parola. Come si spiega che una persona potrebbe stare qui tramite lo Spirito Santo e chiamare un uomo che egli, come egli chiamò Simon Pietro, il tuo nome è Simone e sei il figlio di Giona. Va a prendere il tuo marito e vieni qui. Io non ho marito. Davvero, ne hai cinque. Lei disse, io so che il Messia verrà a fare questo. Ma tu chi sei? E gli disse, io sono adesso. E tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. E hai promesso, le opere che faccio io, le farete pure voi. Ne farete di più, perché io vado al Padre. Ed ecco, negli ultimi giorni vi manderò l'Elia, il profeta. Ed egli cambierà i pensieri delle persone, convertirà i cuori dei figlioli all'insegnamento apostolico della Bibbia. E ci sarà luce sul far della sera. Siamo qui, grande Dio del cielo, l'ora è qui. Le mani sono sopra le persone. Satana, tu sei sconfitto, sei un bugiardo. E come servitore di Dio, e come servitori, noi ordiniamo questo nel nome di Gesù Cristo, che tu obbedisca alla parola di Dio ed esca dalle persone, perché sta scritto, nel nome mio scacceranno i demoni, e tutte le persone possano essere libere. Accordalo, caro Dio. Tu sei il Dio del cielo, che ha sconfitto quel giorno con un'attrazione sul Monte Calvario, ogni malattia e l'infermità e tutte le opere del diavolo. Tu sei Dio e le persone sono guarite mediante le tue lividure e se sono libere nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio, ogni fazzoletto che è deposto qui, mentre lo Spirito di Dio è presente, mentre l'unzione di Gesù Cristo è sopra la gente, e i grandi segni che Egli promise stanno per essere compiuti. E la terra sta tremando, si stanno verificando terremoti, i grandi segni che Egli disse e la scrittura che è adempiuta, e la luce della sera risplende. Metto il mio corpo su questi fazzoletti, rappresentando questo intero corpo di credenti dall'est, ovest, nord e sud, e dico al diavolo, nel nome di Gesù Cristo, lascia ogni ammalato su cui questi vengono posti. Per l'onore e la gloria della parola di Dio, nel nome della parola di Dio, Gesù Cristo di Nazareth. Amen. Ora, tranquillamente, sensatamente, sobriamente, e nel vostro giusto senno, come credenti, credete ora e accettate la vostra guarigione dall'Iddio Onnipotente nel nome di Gesù Cristo. Se lo fate, tenete su le mani. Tutti là, nei paesi, tenete sulle mani là fuori. Ogni persona qui dentro, fin dove posso vedere, ha le mani alzate. All'interno, all'esterno, contro le finestre, nelle porte, nelle stanze dei bambini, tutto intorno, dappertutto, persone con le mani alzate. Essi lo accettano. Satana è sconfitto. Le lividure di Gesù Cristo vi guariscono. E la presenza di Gesù Cristo dimostra il fatto che Egli è oggi vivente, sempre in grado di mantenere ogni promessa che ha fatto. Amen. Io credo a Lui, e voi? Ora alziamoci in piedi. Nel nome del Signore Gesù, accettando ogni cosa che è stata fatta o detta, lo amiamo con tutto il cuore. Noi lo prediligiamo con tutto ciò che è in noi. Ora, mentre andate alle vostre diverse abitazioni stasera, Dio sia con voi. Dio vi dia lo Spirito Santo se non avete lo Spirito Santo. Ogni uomo, donna, ragazzo o ragazza qui che non è stato battezzato nel nome di Gesù Cristo, ci sono gli abiti, la vasca. Non rimandate a domani quel che può essere fatto oggi. Domani può essere troppo tardi. Basta per oggi a ciascun giorno il suo male. Ci sono ministri che stanno in piedi, che aspettano, gli abiti stanno aspettando. Non ci sono scuse, state aspettando? Se è così, credete. Non importa come siete stati battezzati, spruzzati, aspersi, qualunque cosa sia, è un errore. La luce è venuta. Venite, credete, siate battezzati. Ognuno senza lo Spirito Santo, possiate ricevere lo Spirito Santo, ognuno di voi, nella piena potenza divina e nell'amore che Egli vi promise, per farvi una nuova creatura in Lui. Dio vi benedica. Ora, fino alla prossima domenica mattina, alle 9:30, cantiamo questo piccolo cantico che cantavamo anni fa. Non dimenticate la preghiera di famiglia. Gesù vuole incontrarvi là. Egli prenderà ogni vostra preoccupazione. Non dimenticate la preghiera di famiglia. Cantiamolo insieme ora. Non dimenticate la preghiera di famiglia. Gesù vuole incontrarvi là. Egli risolverà tutte le vostre preoccupazioni. Oh, non dimenticate la preghiera familiare. Ora, mentre lo cantiamo ancora, stendete le mani con un pellegrino accanto a voi. Vedete, mentre lo cantiamo. Oh, Gesù vuole incontrarvi là. Egli toglierà ogni vostra preoccupazione. Oh, non dimenticate la preghiera di famiglia. Non lo amate? Io l'amo perché Egli per primo mi amò e acquistò la mia salvezza. Quella fu l'attrazione sul Monte Calvario. La stessa attrazione sul Monte Sunset, sul Monte Nebo, sul Monte Sinai, tutte le diverse esperienze delle vette. Dunque, bene, cantiamolo ora. Io l'amo. Tutti quelli che lo amano dicono Amen, Amen. Così sia. Ora pensate soltanto a quel che Egli ha fatto per voi. Pensate che stasera potreste essere là fuori in un bar. Forse sareste stati nella tomba come io avrei dovuto esserci se fosse stato per la misericordia di Dio. Che cosa fece Egli per voi? O come potremmo evitare di amarlo? Non fa alcuna differenza ciò che chiunque altro dice. Egli viene prima. Chiudiamo gli occhi e chiniamo i capi mentre lo cantiamo a Lui ora. Egli ama i cantici, cantare gli inni. Cantiamolo a Lui ora. Io l'amo. Io l'amo perché per primo mi amò e acquistò la mia salvezza alla croce i capi e i cuori chinati nella sua presenza, gratitudine per quel che i nostri occhi hanno visto, quel che le nostre orecchie hanno udito, quel che è registrato nella parola di Dio, quel che la sua promessa è stata per noi oggi. Dio vi benedica. Abbiamo un ospite con noi stasera, un fratello, Ned Iverson, una volta un ministro presbiteriano. Suo padre e suoi fratelli sono ministri presbiteriani. Egli, comprendo, è stato battezzato oggi, di nuovo, nel nome di Gesù Cristo. Egli è un ministro, è uno di quelli bravi. E ora gli chiederò, come io credo lui sia servitore di Dio, di chiedere le benedizioni di Dio sopra questa congregazione mentre andate a casa vostra. Fratello Iverson, vieni avanti, mentre abbiamo i capi chinati in preghiera. Dio ti benedica, fratello mio.